La prima e più vasta priorità per Torino, come per l'Italia, è il lavoro. Prima del valore per gli azionisti, prima della realizzazione di un qualche diverso modello di sviluppo, viene il diritto a mantenere se stessi e la propria famiglia. E qui si gioca la capacità di uno Stato di garantire la dignità ai propri cittadini in una prospettiva di bene comune, e questo vale per la FIA, come vale per l'ILVA, come vale per l'Alcoa, come per tante altre crisi grandi o piccole che non arrivano neanche ai mass media, che non fanno notizie, intendo dire, ma stanno impoverendo di fatto il nostro paese. Per quanto attiene alla Fiat in particolare, sono certo che lo speciale rapporto che il gruppo ha sempre avuto con Torino e che si è manifestato saldo anche nei momenti più complessi e difficili della sua storia, rappresenta un patrimonio di qualità che va oltre gli aspetti finanziari ed economici. Investe altri valori, altrettanto importanti, sul piano umano, etico e comunitario. Valori che a mio avviso non possono essere dispersi anche a fronte del nuovo articolato assetto internazionale che l'azienda ha assunto nel mondo. Ma oggi a Torino non c'è solo la Fiat. La vocazione industriale del nostro territorio è la base solida sulla quale si possono costruire progetti e visioni future che aprono vie nuove a imprese, alla ricerca, all'innovazione e tutti gli ambiti in cui esistono a Torino realtà di eccellenza, tali da rendere possibile un rilancio anche produttivo e occupazionale.
Eccellenza, il sistema industriale italiano è in declino, il paese è in crisi. Cosa occorre per un'autentica crescita?
La crisi sta mettendo a dura prova l'intero sistema paese e impone pesanti prezzi sociali, soprattutto ai cittadini più deboli, con complicanze anche etiche che non vanno sottovalutate. Si dice che non esistono ricette magiche per un rilancio dello sviluppo, questo è vero. La crescita esige anzitutto una nuova e definitiva politica industriale, ma non è solo questione economica. Anzi, l'economia, a mio avviso, non può porsi al di sopra delle regole che tutelano il bene della persona e tutti quei beni comuni che stanno alla base di una società viva e sana. E ancora, al di sopra delle regole c'è la volontà politica, quella che sceglie il dialogo, il lavoro comune, non la contrapposizione. Io direi che sarebbe bene dare vita a luoghi dove sia possibile questo confronto franco e aperto tra le varie componenti politiche, con l'intendimento di ricercare insieme il bene comune per le nostre città, per i diversi territori, che si traduca in un progetto concreto di sviluppo e di coesione sociale. E infine, ecco, al di sopra poi della politica c'è sempre il problema di attuare una solidarietà che non è solo un metodo necessario, ma una via obbligata se si vuole rinascere insieme, costruire il futuro a partire non solo dai nostri interessi di oggi, ma a partire proprio dagli interessi degli ultimi.
Sul futuro dei giovani gravano diverse incertezze. Quali le priorità per rispondere alle attese legittime dei giovani?
Occorre dimostrare in forma efficace ai giovani che si crede nelle loro capacità e creatività, che il mondo degli adulti ha fiducia in loro, non solo a parole, ma con mirate scelte politiche, economiche e sociali. Questa è anche l'unica via per richiamare le loro responsabilità sul futuro, perché vivono da protagonisti e non assumono il disagio generazionale o la precarietà di vita o occupazionale come alibi al disimpegno. È importante lavorare a livello formativo per l'orientamento sia dei giovani che delle loro famiglie, sostenere concrete possibilità di avviarsi anche attraverso il credito agevolato sulla via di costruire impresa e non solo a farne parte come dipendente. Occorre poi ridare dignità e valore al lavoro manuale, con oculate scelte politiche e culturali che favoriscono ad esempio l'imprenditoria associata dei giovani. Il problema dei giovani non è solo quello di trovare un lavoro. Hanno bisogno di contare su educatori forti nella testimonianza della loro vita, coerenti con i valori umani, spirituali, morali che dicono di insegnare loro. E occorre riannodare il dialogo tra le generazioni, cominciare dalla famiglia, con il contributo determinante della scuola, delle comunità parrocchiane, associazioni, oratori. Insomma, dobbiamo lasciarci interpellare dalla loro estraneità al nostro mondo culturale, sociale, pastorale e soprattutto andare a incontrarli nei luoghi dove si ritrovano, fossero pure i supermercati o i posti di divertimento, per proporre loro scelte alternative, ricche di umanità e di spiritualità incarnata nel loro vissuto.